Domenica 18 gennaio è la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista ad Alessandro Vitale, con cui raccontiamo Memorie di un rivoluzionario, l'autobiografia di uno tra i più originali, innovativi, interessanti rappresentanti del pensiero anarchico, Piotr Aleksejevich Kropotkin. Memorie di un rivoluzionario viene ripubblicato da Eleutera. E poi ci collegheremo con Gerusalemme per parlare con Claudia Rosenzweig, che domani sarà a Milano al Teatro Elfu Puccini per partecipare ad un incontro organizzato da Mai Indifferenti, dal laboratorio ebraico antirazzista su Israele e Palestina. Con Claudia parleremo di un poeta palestinese, Hussam Maaruf, i cui versi verranno letti all'incontro di domani. E infine sarà il nostro ospite Franco Bergoglio, che per Shake Edizioni pubblica un bel libro su Charlie Parker, leggenda del jazz e soprattutto musicista, la cui influenza si è allargata a molti campi delle arti, dal cinema alla letteratura, alla coreografia, alle arti visive. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 18 gennaio. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Nel 1899 Piotr Aleksejevich Kropotkin pubblicava Memorie di un rivoluzionario, la sua autobiografia. Filosofo, teorico dell'anarchismo, pensatore libertario e ancora biologo, zoologo, geografo, in Memorie di un rivoluzionario Kropotkin raccontava la sua storia, quella di un principe russo che rinuncia ai propri privilegi per diventare uno tra i più noti rivoluzionari del suo tempo. Dalla corte degli zar, quindi, al servizio militare da ufficiale in Siberia, e poi il lavoro scientifico, l'adesione alla corrente di Bakunin, la partecipazione degli anarchici ai movimenti sindacali e rivoluzionari, gli anni di Kropotkin in Svizzera, il seguito di espulsioni, fughe, cospirazioni che accompagnò la sua attività di pensatore e di scienziato. C'è tutto questo nel memoir di Kropotkin, ma c'è anche la ricostruzione di un mondo, di un'epoca che viveva incessanti cambiamenti nell'ordine politico e sociale. Memorie di un rivoluzionario viene ora ripresentato in edizione italiana da Eleutera, la traduzione dall'inglese è di Elena Cantoni, Alessandro Vitale ha fornito la sua consulenza scientifica e a Alessandro Vitale do il benvenuto in trasmissione, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Alessandro Vitale insegna all'Università degli Studi di Milano, tra i suoi interessi le questioni di politica e relazioni internazionali, con particolare riferimento alla Russia e all'Europa centrale. Allora voglio iniziare da una cosa, in questi giorni ho letto diversi stralci, no, di questo libro, di cui tra l'altro esistono, mi pare, diverse versioni, cioè lui lo comincia a scrivere in russo forse, poi passa all'inglese, poi c'è la versione francese e poi riscrive tutto in russo. Allora la cosa che mi sembra comunque emergere è proprio questa dimensione di grande affresco di un'epoca, cioè questo è anzitutto un documento storico, mi sembra particolarmente interessante e anche appassionante. Lei cosa ne pensa?
È un documento di enorme interesse, non soltanto per gli storici, ma anche per tutti coloro che si interessano alla vicenda della Russia dell'Ottocento e dei primi del Novecento. Kropotkin ha avuto una vita straordinaria e in questo volume, che viene appunto riproposto, si ritrova un libro affascinante. Fra l'altro era anche il libro più amato da Franz Kafka. E l'edizione, diciamo, questa qui è l'edizione più completa in italiano, ce n'erano state altre, come ha detto lei giustamente, già nel 1903, Baraldi e Fleischmann, poi ci sono stati quelle degli Editori Riuniti, della Feltrinelli, Passerino Löscher per la scuola, addirittura in forma ridotta, quindi è un testo che è stato riproposto molte volte. Va detto però che è un testo che è stato rielaborato dall'autore in molti anni, dal 1898 fino alla morte, fino al 1921, e infatti circolano versioni diverse. Questo testo ripubblicato da Eleutera è particolarmente importante perché è l'edizione più completa in italiano è anche corredata da una appendice estremamente rilevante, che è una riscrittura della sesta parte, che nel 1917 ha fatto Kropotkin in Russia, con delle osservazioni veramente straordinarie, sorprendenti. Addirittura c'è una critica non solo al marxismo, ma anche alla teoria economica del marxismo. C'è addirittura l'individuazione del contrasto fra la teoria rivoluzionaria, della rivoluzione che si fa da sé secondo la teoria di Marx, e invece il volontarismo rivoluzionario, e poi soprattutto una critica durissima al ruolo trascurato dello Stato, che in ambito marxista era considerato piuttosto, sempre di più, un motore di progresso.
Senta, a proposito di questo, Kropotkin era un pensatore, è stato un filosofo, un teorico, al tempo stesso però era uno scienziato. Allora, questi due mondi, quello diciamo dell'elaborazione politica e sociale e quello della ricerca scientifica, mi sembra che finiscano per incontrarsi in una prospettiva che però non era né quella, diciamo, del socialismo scientifico né quella del darwinismo sociale. Cioè, per Kropotkin non era tanto la lotta, la selezione naturale a governare i rapporti umani, quanto proprio questo bisogno di cooperazione, di mutuo soccorso, che secondo lui segnerebbe le società umane.
Sì, questo è un altro grande apporto al quale facenno nelle sue memorie, ed è una visione per contrastare, che è stata delineata per contrastare un po' le teorie dilaganti del darwinismo sociale, che erano fra l'altro un'interpretazione errata della teoria di Darwin. Ma in ogni caso è proprio nella sua esperienza siberiana che in queste pagine affascinanti descrive, che incomincia a maturare questa fusione fra una concezione della natura dal punto di vista scientifico e quasi positivistico e una concezione della società, da cui scaturisce appunto l'idea del mutuo appoggio sia in campo animale che in quello umano. E è la sua vocazione scientifica che lo porta a un'osservazione sempre più approfondita, la sua concezione naturalistica che lo porta poi a scrivere questa, che rimane una delle opere di riferimento anche per le scienze sociali contemporanee, appunto quella del mutuo appoggio.
Tra l'altro, proprio continuando appunto su questa questione del mutuo soccorso, del mutuo appoggio, cioè c'è questa, lui è, tra l'altro, appunto, era uno scienziato, però c'è questa fortissima sottolineatura degli aspetti etici e morali, no, da parte di Kropotkin, che tra l'altro muore nel 1921 senza riuscire a completare quella che forse lui considerava la sua opera più importante, che si intitolava proprio L'etica. Allora, secondo lei questa era un'attenzione che faceva parte, come dire, di una comune temperie culturale, no? Penso soltanto al grande romanzo russo, alla centralità delle questioni etiche e morali, Tolstoi, eccetera. O derivava anche in qualche modo dal suo percorso personale, cioè dal fatto che lui era un nobile, un aristocratico, che aveva poi abbandonato per scelta, per valutazione al tempo stesso emotiva, sentimentale, ma anche intellettuale, quel mondo. Ecco, come possiamo interpretare questa dimensione morale così forte, così centrale in Kropotkin, secondo lei?
È molto rilevante, perché Kropotkin, oltre a tutte le qualifiche che lei ha ricordato, scientifiche, è stato anche un filosofo di notevole rilevanza. Kropotkin, però, questo esula dal periodo descritto nelle memorie di un rivoluzionario. Kropotkin delinea la sua etica perché ha una concezione della vita umana e anche della politica come non disgiungibile dall'aspetto etico. Ed è una sua posizione estremamente interessante, perché si distacca notevolmente un po' anche da quello che aveva ricavato dall'esperienza politica, insomma dal machiavellismo, da tutta questa generalizzazione che escludeva del tutto l'etica nell'ambito della politica, mentre per lui è assolutamente imprescindibile.
Ecco, poi allora c'è tutta la questione legata all'anarcocomunismo, no? Di cui parlava Kropotkin. Allora, mi sono andato a guardare. Kropotkin nasce nel 1842, nel 1917, quindi era già, diciamo, piuttosto anziano, muore appunto nel, come diceva lei, mi pare, nel 1921. Però lui torna in Russia da Londra, ecco, in Gran Bretagna, torna in Russia e si rende conto della piega autoritaria, si rende subito conto della piega autoritaria che stava prendendo quel tipo di movimento rivoluzionario. C'è anche quella sua famosa lettera a Lenin che lo racconta. Ecco, che cosa vede e che cosa critica a quel punto Kropotkin?
Sì, come dice lei giustamente, nel 1917, dopo la rivoluzione di febbraio e precisamente in giugno, torna in Russia e si stabilisce in una condizione di povertà per sua scelta a Dimitrov, che è a 100 chilometri da Mosca. E qui però incomincia a maturare già un distacco, prima ancora della presa del potere dei bolscevichi, nei confronti appunto di questo movimento di tendenze marxiste. Fra l'altro, in coerenza proprio con queste memorie, continua a sviluppare le sue tendenze ideali e politiche nel 1917, perfino nel 1918, cioè già in fase di comunismo di guerra. Kropotkin continua a promuovere un gruppo di lavoro con studiosi e militanti, tracciando linee guida per un'organizzazione federalista della Russia, e poi nel 1918 espone molto chiaramente questa idea dell'impossibilità di una concezione giacobina per un paese così diversificato e fra l'altro immenso, e quindi l'insofferenza per la centralizzazione politica, che secondo lui porta a discordia, a disgregazione e porta naturalmente alla soppressione della libertà. Ecco, però il contrasto con i bolscevichi viene maturando sempre di più. Lenin riceve due volte Kropotkin al Cremlino e Kropotkin denuncia gli sviluppi allo stesso Lenin del sistema statale bolscevico, e poi gli manderà una lettera anche nel 1920 in cui ancora una volta denuncia gli errori enormi che secondo lui quel sistema sta producendo, con addirittura morte e distruzione, perché non dimentichiamo che nel 1919 viene creato il primo embrione del Gulag, e poi e soprattutto rimprovera i bolscevichi l'attacco ai soviet e alle cooperative, alla costruzione dal basso, e rifiutando incarichi e sovvenzioni rimane ritirato Dimitrov, dove morirà appunto l'8 febbraio del 1921.
Sento l'ultima cosa, Alessandro Vitale, se dovessi oggi consigliare la lettura di Memorie di un rivoluzionario di Kropotkin, che cosa direbbe, cioè che cosa rende secondo lei questo libro una lettura interessante, importante da consigliare?
Certamente, come dicevo all'inizio, è un libro affascinante, è un grande documento storico, molto anche voluminoso, perché sono parecchie pagine, soprattutto a un giovane, non tanto per l'aspetto ideologico, quello che si può ricavare da questa fusione che in Kropotkin è presente fra le sue idee politiche e la ricerca scientifica, ma proprio per l'esempio di umanità, per l'esperienza umana di Kropotkin. E poi direi in conclusione soprattutto per evitare gli stereotipi sui russi, che oggi sono dilaganti, perché qui siamo di fronte a un'altra faccia della cultura russa, che è un vero e proprio prisma, e cioè quella corrente che è stata anche molto presente, anti-autocratica, e che ha fatto in gran parte la storia della cultura russa. Fra l'altro la stragrande maggioranza dei letterati sono sempre stati di tendenze anti-autocratiche, ed è molto utile, credo, oggi per combattere gli stereotipi dilaganti su questo paese e sui suoi abitanti.
Piotr Aleksievich Kropotkin, Memorie di un rivoluzionario, la traduzione dall'inglese di Elena Cantoni, sono 608 pagine, lo pubblica Eleutera, la consulenza scientifica sul testo di Alessandro Vitale, che è stato nostro ospite. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Claudia Rosenzweig da Gerusalemme.
Buongiorno.
Allora, Claudia Rosenzweig insegna all'Università Gerusalemme, è una studiosa di letteratura Yiddish. Claudia domani sarà a Milano alle 18 al Teatro Elfo Puccini per un incontro dal titolo Israele-Palestina, a che punto è la notte? È una serata organizzata da Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e dal Laboratorio Ebraico Antirazzista. Ci saranno tra gli altri David Kalef, Anni Cohen Solal, Gad Lerner, Stefano Levi della Torre, Modera Matteo Pucciarelli con le letture di Elio De Capitani, presente appunto anche Claudia Rosenzweig, che mi diceva fuori onda durante la serata, appunto, leggeranno poesie di Hussam Maaruf, 43 anni, nato e cresciuto a Gaza City, la moglie è un artista, la Miss Al-Sharif, hanno un figlio e una figlia. Scrive Hussam Maaruf per un giornale palestinese con base a Londra, Al-Quds Al-Arabi, per una rivista di politica e cultura Al-Majalla. Per 5 anni, dal 2013 al 2019, ha diretto una rivista che raccontava la vita culturale a Gaza. Nel 2024 ha fondato una casa editrice con altre 2 persone che incoraggia gli scrittori di Gaza a scrivere della guerra. La guerra, appunto, di questi mesi, di questi anni, hanno già pubblicato 2 libri, sta per uscirne un terzo. Allora, Maaruf ha pubblicato con una casa editrice, Mitan Books, una raccolta di poemi, 30 poemi dal titolo Crying in Front of the River Twice, Poetry from Gaza, quindi piangere di fronte al fiume per 2 volte, poesie da Gaza, presentati questi 30 poemi in entrambe le lingue, arabo ed ebraico, una scelta non scontata in un momento in cui la frattura tra le 2 società, le 2 culture è netta. Il libro, tra l'altro, è stato presentato alla Jaffa Theater in una serata tenuta segreta fino all'ultimo, nel timore che arrivassero a protestare gruppi di estrema destra. Maaruf descrive la sua produzione poetica come un tentativo di sopravvivere di fronte all'annichilimento totale. In questi mesi, in questi anni, è rimasto appunto a Gaza City sotto le bombe. Su Maaruf c'è stato alcuni giorni fa, tra l'altro, un articolo molto bello, molto lungo, di Haaretz. Allora, Claudia, partiamo proprio da queste poesie. Insomma, mi dicevi che le stai leggendo. Che cosa te ne pare? Che cosa ti sembra interessante da segnalare?
Beh, innanzitutto mi ha colpito che Maaruf abbia chiaramente espresso di volere che le sue poesie fossero lette e tradotte in ebraico, perché vuole essere letto dai lettori israeliani, e questo è molto diverso da, purtroppo, quello che si sente della completa divisione e separazione tra i palestinesi che scrivono, diciamo, fuori da Israele e quelli che scrivono invece dentro allo Stato. Tra l'altro è stato tradotto, credo, da un arabista anche di madrelingua araba, e che quindi ha scritto il testo in ebraico, e anche questo è molto bello, leggere un testo ebraico scritto da un arabo. E questa è una cosa che colpisce. L'altra cosa che mi colpisce è che questo libro è assolutamente non banale, e ho provato a tradurre qualche verso in vista della nostra conversazione, e vorrei fartelo sentire.
Prego, prego. Sì,
per esempio, avevo il dovere di raccogliere le schegge in parole, prima che mi trasformino in polvere. Tutto in me è stato distrutto, le voci, gli odori, i piccoli dettagli che offrono al mondo la sua tranquillità. E ho visto i sensi cancellati come linee su un foglio bagnato dalla pioggia. La scrittura non è stata un'azione di bellezza, un fatto di bellezza, bensì l'unica azione che è rimasta possibile davanti alla mancanza di un significato. È stato un dialogo con il vuoto, con il silenzio immenso che inghiottisce tutto. Ho scritto solo per arrivare a capire che non sono diventato totalmente di pietra, che c'è ancora in me il pulsare dell'angoscia. Ho cercato la mia voce tra le rovine, un piccolo significato che giustifichi la continuazione del mio respiro in questa casa perforata. E quindi lui cerca in realtà un modo per continuare a vivere, per continuare appunto a sentire che vive, che è ancora vivo, che non è appunto diventato pietra, che in qualche modo cerca delle risorse per capire una nuova realtà. Questa è anche un'altra delle cose che dice, cerco un modo per come sia possibile vivere in questa nuova realtà, perché lui è stato più volte. E ha perso completamente la casa, è stato più volte, ha dovuto più
Sfollato,
volte
sì.
sfollato, sì, per cui ha vissuto la perdita totale, insomma, della sua vita quotidiana, sua, della sua famiglia.
Ti vorrei allora tornare a quello che dicevi tu, no? Cioè, come una delle cose più significative, insieme agli aspetti letterari, è che Maruf pubblica le sue poesie in ebraico. Cosa che appunto in questo momento appare molto importante, cioè una scelta che rompe con la quasi totale assenza, no, di comunicazione che si è stabilita tra i due mondi e le due culture. Tu, Claudia, tra l'altro insegni in un'università israeliana dove ci sono diversi studenti arabi. Ecco, qual è la situazione che vivi e che conosci?
È una situazione molto complessa in cui per tanti studenti arabi palestinesi l'ebraico è diventato una porta verso la cultura, verso l'educazione, verso lo studio accademico superiore. Però da quello che ho capito è che gli arabi palestinesi israeliani si sentono, anche gli scrittori che scrivono in arabo qua, che hanno cittadinanza israeliana, no, ven non vengono letti fuori da Israele, perché vengono considerati come dei traditori, in quanto comunque convivono con gli ebrei. Adesso questo Maruf mi sembra veramente rompere questo tipo di boicottaggio verso i palestinesi stessi. Il libro è uscito in realtà bilingue, per cui da una parte è scritto in arabo e dall'altra parte c'è la traduzione ebraica. E quindi è due volte bello, è due volte significativo. Sì.
No, una cosa che ti volevo chiedere. Allora, mi sono andato a leggere l'intervista che lui ha dato a Haaretz, no? In cui lui, adesso anche ricollegandomi anche a quello che dicevi tu, no? Cioè, lui parla ovviamente delle questioni più urgenti, cibo, medicinali, ospedali, no? Racconta come sia stato sfollato da casa sua e poi è tornato a casa sua, ma la casa, diciamo, non c'era più, era
Non
stata
c'era più.
distrutta e bombardata. Però lui dice anche un'altra cosa importante, che ci sono, ovviamente, ci sono tutte le questioni più urgenti, cioè il cibo, i medicinali, gli ospedali, ma ci sono da considerare anche altre cose, per esempio il fatto che i suoi due figli, lui dice, non vadano a scuola da 3 anni praticamente, e questo dice inciderà sul loro futuro. Maruf dice di pensare di lasciare Gaza, non soltanto come dire per dare in qualche modo un futuro ai figli, ma anche perché Gaza per lui ormai è un posto segnato da sentimenti di morte e di distruzione. E questo quindi apre in qualche modo anche proprio la questione del futuro. Ci sono ovviamente questioni, tra virgolette, più urgenti che riguardano la vita di tutti i giorni, però c'è anche una questione che riguarda il futuro culturale della striscia, no? Lui ha aperto una casa editrice, ci sono scrittori, ci sono, la moglie è un artista, quindi, come dire, c'è tutto un mondo. Lui aveva questa rivista che raccontava la vita culturale a Gaza. Ecco, tutto questo è sparito.
Sicuramente non so cosa accadrà a Gaza, non è affatto chiaro e sicuramente ci vorrà ancora tanto tempo perché possiamo valutare quanto è stato distrutto in termini di vite umane, ma anche appunto, come dicevi tu, di cultura. Io non riesco ancora a pensare, a capire, a comprendere tutto quello che è successo e credo che queste poesie siano un po' un dono perché in qualche modo ci aprono una finestra e al di là appunto delle notizie e delle tragedie quotidiane, su appunto un mondo perduto. Ci vorrà ancora tempo per valutare, credo, tutta questa immensa perdita.
Senti, allora tu insomma, tra poche ore poi arrivi a Milano, sei a Gerusalemme. Ecco, insomma, come vivete in questo momento a Gerusalemme? C'è questa sorta di pace, anche se sembra poi che gli attacchi israeliani sulla striscia siano continuati. Voi a Gerusalemme in questo momento come vivete? Tu mi raccontavi un paio di giorni fa della questione dell'Iran, cioè come si temesse in Israele un'eventuale ritorsione iraniana su Israele, tant'è vero che sarebbe stato tra gli altri anche Netanyahu a chiedere a Trump di non attaccare in questo momento l'Iran. Ecco, come vivete? Che situazione c'è in questo momento?
Allora, prima di tutto sì, abbiamo ricevuto istruzioni come durante la guerra e i bombardamenti, quindi su come usare i rifugi e tutte queste istruzioni, appunto. E siamo tutti col fiato sospeso. E dall'altra parte, personalmente non sento che questa guerra è finita. E l'altro fatto è che comunque, nel frattempo, per quanto riguarda la politica interna, il governo procede a marce forzate con le sue riforme, per cui siamo di nuovo molto in piazza, di nuovo contro questo governo. E il fatto che ci saranno le elezioni peggiora le cose in qualche modo, perché l'estrema destra ha deciso che per avere più voti deve dire e fare cose ancora più di estrema destra. E quindi siamo in sospeso, se posso dire, da tutti i punti di vista.
L'università, insomma, le lezioni ci sono regolarmente a questo punto.
Sì, tutto procede normalmente.
Ok, d'accordo.
E
Prego.
vorrei, se
Sì.
possibile, concludere con una citazione
Come
da
no, prego.
un'intervista che hanno fatto a Primo Levi nel 1985, che si collega alla poesia che abbiamo citato prima. E l'intervistatore chiede a Levi: la guerra è la morte dell'arte? E lui dice: purtroppo no, purtroppo no. Quantunque la guerra sia la morte e l'arte sia la vita, fin dall'Iliade e fin dall'Antico Testamento, dico, ripeto, purtroppo convivono. Pare che esista un bisogno umano di esprimere in poesia anche le cose atroci, anche la guerra. Mi ha colpito molto proprio perché sì, mi ha ricordato subito le poesie di Maruf.
Quindi Israele e Palestina, che punto è la notte? Una serata organizzata da Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e dal Laboratorio Ebraico Antirazzista. Domani alle 18 al Teatro Elfu Puccini, grazie a Claudia Rosenzweig e buon viaggio per ora. Grazie ancora
Grazie,
Claudia, ciao.
grazie.
C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yucali, c'est le pays de nos désirs. Yucali, c'est le plaisir. Yucali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre vie commune. vers si l'étoile qu'on suit, c'est Youkali, et la vie nous entraîne, la sente quotidienne, mais la pauvre âme humaine, cherchant partout l'oubli, a pour quitter la terre, su trouver le mystère où nos âmes se tairent en quelques youkali. Pays de nos désirs, Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir, Youkali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis, c'est dans notre vie comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. Attendons tous pour demain. Youkali, c'est le pays de nos désirs. Youkali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Youkali, mais c'est un rêve, une folie. Il n'y a pas de Youkali.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Pochi artisti che hanno segnato la storia della musica del Novecento come Charlie Parker, sassofonista, compositore, animatore di band e gruppi musicali. Charlie Parker ha lasciato un segno indelebile nella storia del jazz e della musica del Novecento con la sua tecnica virtuosistica, la sua audacia armonica, la capacità di innovazione ritmica. Attraverso Una vita breve e travagliata. Era nato a Kansas City nel 1920, muore a New York nel 1955, quindi non aveva ancora 35 anni. Charlie Parker è stato anche capace comunque di allargare il raggio della sua influenza ben oltre il campo del jazz, diventando modello, ispiratore, punto di riferimento per artisti, musicisti, scrittori, registi, coreografi che hanno coltivato una vocazione alla sperimentazione e all'identificazione tra arte e vita. Da Miles Davis a Jack Kerouac, a Langston Hughes, a Igor Stravinsky, James Ellroy, Alvin Ailey e molti altri. A Charlie Parker è dedicato un recente libro di Shake Edizioni, alla scoperta di Charlie Parker, eredità culturale e storia di un gigante del jazz. Lo ha scritto Franco Bergoglio, a cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Franco Bergoglio è saggista, scrittore, curatore di rassegne artistiche. Allora, Franco Bergoglio, vorrei iniziare da una cosa che lei nota nella parte iniziale del suo libro, che è dedicata alla bebop, lo stile di cui Charlie Parker è considerato uno degli esponenti più significativi. Il bebop è fenomeno musicale d'élite, uno spartiacque, lei scrive, per la musica jazz, da musica popolare a fenomeno di culto, la cui fruizione richiedeva uno sforzo e un'apertura mentali maggiore dello swing. Il bebop è anche espressione di una consapevolezza politica che si diffonde tra i musicisti della generazione di Charlie Parker e che poi esploderà negli anni 60. Il bebop, lei scrive, è figlio di una cultura modernista, ciò che quindi accomuna Charlie Parker ed artisti come Picasso ed Ezra Pound. Ecco, in che senso, a cosa si riferisce?
Ma diciamo che ho provato ad allargare il raggio di ispezione della figura di Parker ben oltre quello musicale, che è quello normalmente si utilizza, perché Charlie Parker, come avete detto prima bene, come avete già raccontato prima nell'introduzione, è stato un virtuoso, un genio esplosivo della musica, quindi una sorta di Jimi Hendrix del sassofono, e come viene in mente questo paragone. Quindi io ho provato ad allargare il raggio delle mie ricerche ad affrontare un Charlie Parker a 360 gradi, e uno dei temi in cui mi sono imbattuto in queste ricerche, quindi cercando anche di partire con un occhio un po' sgombro da quello che era stato scritto prima, diciamo vergine rispetto al mio materiale, era questo essere Parker un modernista, cioè un artista tutto tondo che noi potremmo vedere nel jazz come sono stati personaggi modernisti della letteratura, non so, un James Joyce, un Picasso, cioè tutti quegli artisti che hanno occupato un certo spazio, diciamo, della cultura novecentesca. Ecco, in questo senso Parker è perfetto, è dirompente, è controcorrente, mette insieme, prende ingredienti diversi, sa mescolare le culture, sa essere difficile, ma sa anche fare riferimenti alle culture popolari. In questo senso è davvero un modernista.
Ecco, allora mi sembra che un'idea che guida il suo libro, Franco Bergoglio, sia quella della grandezza, dell'innovazione musicale che Charlie Parker ha portato alla musica. Innovazione che spesso è finita in secondo piano rispetto alla leggenda, rispetto all'icona Charlie Parker, poi ne parleremo tra un momento. Ecco, quali sono state secondo lei le innovazioni più importanti che Charlie Parker ha portato nella cultura musicale, nella cultura jazzistica?
Beh, intanto lui è stato, con Dizzy Gillespie, è stato come dire l'iniziatore, e con pochissimi altri musicisti del bebop, che in sostanza, in buona sostanza, è l'esperanto del jazz contemporaneo, cioè la grammatica base che oggi viene studiata da tutti gli studenti che approcciano questo stile musicale. In questo senso è quasi come se prima ci fosse una sorta di deserto, quindi Louis Armstrong, tutti i musicisti che precedono questo spartiacque, che più o meno è, se volessimo guardare la linea del tempo, all'altezza della Seconda Guerra Mondiale, della fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, il bebop rappresenta proprio il linguaggio il linguaggio del jazz, la base del jazz, diciamo. Quindi lui è un grandissimo innovatore, un grandissimo solista che si inserisce in un linguaggio che contribuisce a costruire, quindi forge un linguaggio nuovo musicale che sostituisce quello dello swing, che era quello di moda, diciamo, per cui tra l'altro il jazz diventa poi una musica d'arte, una musica che si rivolge poi a un pubblico ristretto, mentre prima con lo swing era una musica di massa, quindi cambia un po' tutto. E poi dal punto di vista solistico introduce tantissime innovazioni sullo strumento, sul suo sassofono, lui suona il sax alto, e anche grazie a Parker possiamo dire ad esempio che cambia proprio un po' il volto della musica jazz anche dal punto di vista strumentale, perché con Parker il sassofono diventa lo strumento preminente di questa musica, insomma. Spariscono, per dire, strumenti che negli anni 30 erano importantissimi, pensiamo al clarinetto, no? Benny Goodman, Shaw, erano grandissimi clarinettisti, dopo ci sarà solo il sassofono per direi 30-40 anni a dettare le linee estetiche, diciamo, più importanti di questa musica.
Nessun jazzman, neanche Miles Davis, ha lottato più duramente di Charlie Parker per sfuggire il ruolo di entertainer. Lo ha scritto Ralph Ellison, il critico saggista, proprio in un saggio dedicato a Bird, dedicato a Charlie Parker. Allora, gli aneddoti su Charlie Parker, il modo di rappresentarlo, sono innumerevoli. Si parla dell'artista irascibile che tratta male i suoi collaboratori, oppure appunto il jazzman che non li paga per potersi comprare la roba, ma c'è anche l'uomo che, partendo da condizioni di deprivazione economica e sociale, raggiunge le più alte vette dell'espressività. C'è, mi pare, una cosa che lei, Franco Bergoglio, sottolinea, ed è il suo modo di rappresentare, il modo in cui Charlie Parker rappresentava la sua identità afroamericana, un modo in cui appunto Parker cercava di sfidare i cliché dell'essere afroamericano. Ecco, che cosa possiamo dire su questo?
Questa domanda è bellissima, perché c'entra uno dei punti, grazie, anzi, sono contento che sia stato colto questo aspetto, perché occupandomi di Parker, certo, ho dovuto includere gli aneddoti, e mi ha fatto anche piacere perché li ho in qualche modo anche ricontestualizzati nell'ambito di una storia più generale, che è una storia culturale del Novecento. Però proprio facendo un lavoro di scavo sulla figura di Parker è venuto fuori questa cosa, ed è un'intuizione che io seguo da un po' di anni, che avevo già iniziato a studiare diversi anni fa, ed è che Parker ha moltissimi, moltissimi aspetti della sua personalità. In un capitolo infatti del libro si intitola La maschera di Parker, quindi togliendo questa maschera viene fuori un uomo che ha lottato tantissimo per liberarsi dei cliché. Non è stato l'unico, anche altri jazzisti, soprattutto i bebopper, hanno lottato moltissimo per imporsi come artisti. Dobbiamo pensare che i neri americani fino agli anni 40 erano visti come puri intrattenitori, e che il jazz veniva considerato, il jazz, quello diciamo fino ad allora, era stato considerato una musica di intrattenimento e non una musica d'arte. Quindi ho cercato tutti quegli aspetti della sua personalità che in qualche modo hanno contribuito a liberarlo dai cliché, e che lo liberano oggi dai cliché. Purtroppo questa lotta che lui ha fatto contro i cliché, io la vedo in questo modo qua, è la stessa che lo ha portato poi a quegli aspetti che invece sono stati molto importanti nella narrazione che è stata fatta di Parker: la violenza, la droga, l'instabilità familiare. Erano anche un disposto di questa sua vita difficile per affermarsi come artista. Ecco, questo poco, lo si è detto molto poco nel passato. Thank you.
allora lei, Franco Bergoglio, in questo suo libro, oltre a cogliere tutto il tema delle infinite influenze di Charlie Parker su musica, cinema, letteratura, arte, ricostruisce anche in parte la sua vita, ci faceva riferimento adesso. Allora ne esce il quadro, lei scrive, di una via crucis, di errori, occasioni mancate e frustrazioni. Per esempio, non è ancora chiarissimo, no, di che cosa davvero è morto, di che cosa sia morto Charlie Parker.
Sì, allora, devo dire che uno dei miei principali obiettivi scrivendo questo libro era di non andare a fare un lavoro che fosse una ripetizione di cose scritte da altri, perché ovviamente Parker è uno dei jazzisti su cui si è scritto di più, e sulla sua fine poi addirittura si è scritto in maniera romanzesca, cioè si sono messi scrittori molto importanti, no? Ne cito uno su tutti, Julio Cortázar, quindi, come dire, era difficile maneggiare questa materia sia dal punto di vista della storiografia del jazz che da quello, diciamo, dell'immaginario, del romanzo, eccetera. E sulla morte devo dire che, facendo delle indagini approfondite, questa è una chicca che ho trovato con delle ricerche d'archivio, uno degli aspetti che mi colpisce, a parte questa incertezza, è il come è stata trattata la morte di Parker, perché davvero la morte di Parker è diventata una cosa che noi potremmo definire una morte rock. È stato il primo artista afroamericano davvero importante che in qualche modo ha subito un processo, no, post mortem, che è quello che hanno poi avuto personaggi come Jimi Hendrix o altri, cioè una discussione sul suo essere, su come è morto, di che cosa, sulle illazioni, no, ma è ancora vivo, insomma, tutto quello che è la mitologia del rock la ritroviamo anche in Parker, perché anche studiando le ricerche d'archivio è venuto fuori che, ad esempio, appena morto, è stato disposto da un grande uomo politico, il primo uomo politico afroamericano importante, che era Adam Clayton Powell, ha chiesto che venisse condotta un'inchiesta. Questa noi dobbiamo vederla come una cosa molto importante, perché prima i musicisti afroamericani, essendo considerati inferiori, se anche morivano, pensiamo a tantissimi bluesmen, venivano sotterrati alla belle meglio, e di alcuni infatti non si sapeva neanche dove fosse la tomba, c'era incertezza sulla, non soltanto quindi sulla fine, ma anche proprio su dove sono le spoglie mortali. Parker è davvero, in questo senso, lui ha lottato tanto nella vita per essere considerato un artista, e in morte è diventato un artista quasi, quasi rock, perché ha avuto poi un trattamento degno delle celebrità del rock, insomma, che avranno poi del rock. E questa cosa non era mai uscita fuori, io non avevo mai trovato negli studi riferimenti a questa indagine, che non ha portato a nulla, ecco, voglio però concludere anche in questo modo. Quindi non è che sia diversa la storia, quella che viene raccontata dalla baronessa del Königswarter, dove lui muore a casa sua, quindi rimane tutto più o meno in quei termini lì, però è molto interessante per me puntare il faro sul fatto che sia stata fatta un'inchiesta, ecco.
Allora, proprio un'ultima cosa, abbiamo un minuto, quindi pochissimo, però vorrei concludere con una cosa. Lei cita lo scrittore e critico britannico Ian Penman, che parlava di Birdite, cioè un approccio ossessivo all'opera di Charlie Parker, che lo ha in qualche modo ha separato la vita dalla sua opera. Ecco, che cos'è, in una battuta, mi spiace, la Birdite?
Io ho provato a radunare, ho lasciato la parola, diciamo, a tantissimi scrittori. Ho prima analizzato un po' questo concetto di Birdite, lo lascio a chi leggerà il libro, e poi ho lasciato la parola direttamente a tutti quelli che si sono occupati di Bird e ne hanno parlato, e vanno da Woody Allen a Gesualdo Bufalino a tantissimi altri personaggi che si trovano nel libro. Quindi ognuno di loro ha dato ha dato un esempio di Birdite che i lettori possono trovare in un capitolo finale che si chiama appunto Il florilegio di citazioni.
Alla scoperta di Charlie Parker, eredità culturale e storia di un gigante del jazz, sono 360 pagine, lo pubblica Shake Edizioni, è stato nostro ospite il suo autore Franco Bergoglio. Grazie ancora.
Grazie a tutte e tutti.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.